Prima Timoteo capitolo 4. Questa mattina vedremo un argomento molto particolare, che è la descrizione di coloro che apostatano della fede, dalla fede. È la descrizione di coloro che apostatano dalla fede. Questo possiamo dire, ciò che vedremo questa mattina, è l'avvertimento di Paolo a Timoteo riguardo al tempo in cui la chiesa di Efeso stava vivendo, possiamo dire. Stavano affrontando dei conflitti all'interno della chiesa suscitati dai falsi insegnanti. E Paolo scrive a Timoteo affinché Timoteo possa riconoscere che la chiesa, che è sostegno, colonna e sostegno della verità, avrà degli avversari. Possiamo dire, dovunque si trova la verità, troverà sempre il suo avversario, l'errore. Questo possiamo dirlo, è qualcosa che si vede lungo tutta la scrittura, iniziando già da Genesi, ciò che succede nel giardino. Adamo ed Eva dovevano ubbidire al Signore, il serpente ovviamente sta parlando da parte di Satana, va, possiamo dire, a creare conflitto, va a mettere in discussione la verità. E già dalla Genesi vediamo dal secondo capitolo, dal terzo capitolo, vediamo questa guerra tra la verità e l'errore. È una battaglia che si porta avanti fino alla fine dei tempi. Questo, possiamo dire, avrà la sua conclusione quando si concluderà il millennio, quando Satana verrà gettato nella fornace di fuoco insieme agli altri demoni, dove anche, possiamo dire, i non credenti verranno giudicati. Ma quello che vediamo è qualcosa che è reale. La Chiesa, possiamo dire, affronta queste situazioni. Se noi non li stiamo vivendo nel nostro tempo, non è perché ci sia qualcosa di bravura in noi, ma è grazia. Ma allo stesso tempo è una chiesa che, possiamo dire, cresce nella parola di Dio affinché possa discernere l'errore e possa ovviamente, possiamo dire, affrontare l'errore in un modo giusto. Vogliamo leggere il passo per poi iniziare ad approfondirlo. Paolo scrive: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Infatti, tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Queste sono le parole di Paolo a Timoteo. Nel capitolo 4 si vede molto chiaramente il fatto che dal versetto 1 al versetto 5 Paolo sta avvertendo a Timoteo riguardo a ciò che accadrà, il fatto dell'apostasia. Versetto 4 dice che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, perciò Paolo sta avvertendo a Timoteo. E dal versetto 6 fino alla fine del capitolo 4 Paolo darà delle istruzioni a Timoteo per come Timoteo, davanti all'apostasia, davanti a questa possibilità, lui deve comportarsi. Perciò è molto pratico ciò che stiamo vedendo, non è alta teologia ma è semplice verità che rafforza la fede dei santi. E quello che vediamo è al capitolo 1, versetto 3, è che Paolo sta incaricando a Timoteo di rimanere perché ci sono alcuni che stanno insegnando dottrine diverse. Capitolo 1, versetto 3, Paolo dice a Timoteo: rimani ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Questo è lo scopo per cui Timoteo rimane ad Efeso. Al versetto 6 del capitolo 1, vediamo che alcuni avevano deviato da che cosa? Dall'insegnamento che deve portare l'amore, perciò dal sano insegnamento, e si erano abbandonati a discorsi senza senso. E poi al versetto 19 del capitolo 1, possiamo dire, c'è quello che Paolo ha fatto: ha messo sotto disciplina, ha espulso dalla chiesa a Imeneo e Alessandro, che dice che, versetto 19, avevano fatto un naufragio. Prima dice che hanno rinunziato a una buona coscienza, alla fede, e hanno fatto naufragio quanto alla fede. Perciò Paolo li ha consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Perciò tutto ciò che sottolinea prima Timoteo, anche quello che Paolo sta dicendo a Timoteo, è che la verità deve essere al centro della Chiesa. Come abbiamo visto nelle nostre colonne, il primato della Scrittura non è qualcosa di negoziabile, è qualcosa di cui la Chiesa dipende e ha bisogno. E quindi Paolo mette la verità al centro e allo stesso tempo lavora attraverso Timoteo affinché tutti coloro che sono parte della Chiesa possano rientrare e conformarsi a ciò che è scritto. Sappiamo che è un incarico difficile, lui deve fermare persone, Timoteo, deve fermare il falso insegnamento, deve predicare la verità, deve riorganizzare la Chiesa, e tutto ciò che vediamo è la conseguenza del falso insegnante. Il falso insegnante che attraverso le sue dottrine stava sviando la Chiesa, stava confondendo la Chiesa, stava, possiamo dire, rimuovendo la verità da tutto quello che era le attività della Chiesa. E al capitolo 4, sulla base di questo incarico di Timoteo, Paolo dirà come sono coloro che apostatano dalla fede. E come potete vedere dal versetto 1 e 2, qua vediamo che Paolo descrive a coloro che apostateranno dalla fede attraverso la rivelazione data dallo Spirito Santo, perché lui dice, lo Spirito dice esplicitamente. Perciò lo Spirito Santo sta comunicando quello che accadrà all'interno della Chiesa. Vediamo la provvidenza di Dio affinché la Chiesa possa discernere e possa sapere come affrontare l'errore. Al versetto 3, la prima parte del versetto 3, Paolo descriverà coloro che apostateranno dalla fede attraverso l'errore dottrinale che questi abbracciano. Perché poi ovviamente dirà che in quel contesto i falsi insegnanti vietavano il matrimonio, ordinavano di astenersi da cibi, e coloro che apostatavano abbracciavano queste dottrine. E poi dalla metà del versetto 3 fino alla fine del versetto 5 vedremo la verità che coloro che apostatano negano. Questo è molto ma molto chiaro. Questo ci aiuterà noi a esaminare noi stessi, ovviamente davanti all'apostasia. Tutti ci troviamo con la paura di non essere uno che apostata, uno che non rinega la fede. Ovviamente questo è un buon sentimento, possiamo dire, perché il credente vuole rimanere attaccato al Signore. Nel caso di colui che è apostata, come vedremo, farà lui delle azioni che indicheranno che lui sta abbandonando la fede. E questo ci aiuterà noi a che cosa? A discernere se noi siamo in quella condizione affinché possiamo essere sicuri che non apostateremo, ma allo stesso tempo ci aiuterà a discernere per il nostro andare quotidiano, ma anche per ovviamente essere protetti dall'errore all'interno della Chiesa. Perché Paolo sta parlando che quelli che apostateranno non sono persone fuori alla Chiesa, ma sta parlando di persone che frequentavano la Chiesa di Efeso e che ad un tratto abbandonano la fede. Perciò è un grande avvertimento per noi. Quindi possiamo dire che questo sarebbe la struttura di ciò che vedremo. Questo è molto molto importante per noi, perché ci mostrerà anche che cosa? La importanza di sorvegliare, la importanza di crescere in discernimento e anche l'importanza di rimanere attaccati alla Scrittura. Quando noi ovviamente insistiamo con il frequentare gli incontri, quando noi insistiamo con il leggere quotidianamente la Scrittura, quando noi insistiamo con l'stare con altri fratelli che ci arricchiscono con la loro comprensione della Scrittura, non è semplicemente un'attività che uno deve fare perché fa parte della Chiesa. È qualcosa di vitale, perché protegge e porta il credente a che cosa? A perseverare sino alla fine. Perché fine del capitolo 4, guardate cosa dirà Paolo a Timoteo. Dirà: bada a te stesso e all'insegnamento. Guarda la tua persona e all'insegnamento, a ciò che è scritto. Perché? Dice: persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Ovviamente non è che lui si redimerà se stesso, ma sta parlando, se tu persisti in questo, porterai le persone a perseverare nella fede affinché tu sia salvato e affinché coloro che ascoltano siano salvati, perseverino in quella salvezza che Cristo gli ha donato. Ma pensando all'apostasia, definiamo che cosa è l'apostasia. L'apostasia, il termine significa cadere, significa allontanarsi. L'apostasia fa riferimento ad un allontanamento, fa riferimento a un abbandono deliberato e totale della fede che uno precedentemente professava. E bisogna dire che quando noi parliamo di un apostata, non stiamo parlando di una persona che era salvata e che è scaduto dalla grazia. Noi sappiamo da ciò che dice il Nuovo Testamento che la salvezza non si perde, perché è sicura nelle mani di Dio. Quando Lui salva, sceglie, sigilla con lo Spirito Santo, i doni di Dio sono irrevocabili e la salvezza è sicura. Romani 8, la fine di Romani 8. Nulla ci separerà, neanche il nostro proprio peccato. Anche prima Giovanni 3:9 dice che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. L'apostasia è il rinnego della fede, possiamo dire rientra nel rinnegare, nel peccare. Ma il credente non persiste nel peccare perché il seme divino rimane in lui. Possiamo dire la nuova vita, la nuova nascita, quella vita spirituale che il credente ha, rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Quindi per noi, come Chiesa, questa è una garanzia. L'apostata non è una persona credente che perde la salvezza. L'apostata è una persona che non fu mai rinato spiritualmente, ha aderito alle dottrine cardini e ha vissuto tra la Chiesa e si è comportato come credente. Questa è una persona che, possiamo dire, ha contraffatto la propria professione di fede in Cristo. Questa persona dall'apparenza esteriore e temporanea di essere genuinamente rigenerato dallo Spirito Santo, ma alla fine, ovviamente essendo qualcosa di mentale, qualcosa di personale, ad un tratto un apostata cosa fa? Rinega questo e va, ritorna al mondo. L'apostata si tratta di un professante non convertito che non ha sperimentato la rigenerazione, non è nato di nuovo e che ad un momento abbandona definitivamente Cristo. Questo è l'apostata. In Ebrei 6:6, andate un attimo in Ebrei 6:6, descrive gli apostati, in questo caso vengono descritti come coloro che sono caduti. Dal versetto 4, l'autore agli Ebrei, alla lettera agli Ebrei, dice: infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, ecco l'apostasia, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Molto chiaro. Qua sta dicendo, quando sono stati fatti partecipe dello Spirito Santo, sta parlando del fatto che queste persone hanno vissuto in mezzo alla Chiesa. Nella Chiesa, casa di Dio, la dimora di Dio, dove lo Spirito Santo dimora. E sta dicendo che hanno gustato la buona parola, le potenze del mondo futuro, sono stati illuminati nel capire il Vangelo. Hanno gustato di quello che sarebbe la vita eterna. Sono persone che hanno realizzato nella loro mente quello che è il Vangelo. Però ad un momento sono caduti. E l'autore dice che è impossibile ricondurli. Per quale motivo? Perché hanno sentito tutto e dopo aver sentito hanno rinnegato. Anche secondo Pietro 2:20 descrive qualcuno che cade, qualcuno che apostata dalla fede, e li descrive in questo modo, dice: se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo e mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato a loro. Guardate, versetto 20. Hanno fuggito, possiamo dire, questa conoscenza della verità le ha portato a, possiamo dire, riconoscere il peccato. Si stavano conformando la Chiesa, questo attraverso la conoscenza del Signore Gesù Cristo. E poi, versetto 21, cosa hanno fatto? Hanno voltato le spalle a ciò che, possiamo dire, il Signore gli comandava. Quindi questa è una persona che è apostata, persone che commettono il peccato che conduce a morte. Per queste persone non c'è possibilità di ravvedimento. E quello che stiamo vedendo è qualcosa di molto delicato, perché Paolo e Timoteo, possiamo dire, loro non stavano pensando a persone che non conoscevano, persone che forse loro non avevano vissuto del tempo insieme. L'apostata, anche per Paolo e Timoteo, potevano essere persone che erano cresciuti sotto il loro ministero e ad un tratto si trovano che abbandonano la fede. Perciò noi dalla nostra prospettiva vediamo questo distaccato dal rapporto. Ma quello che sì vediamo è che Paolo e Timoteo stanno, possiamo dire, vivendo una situazione con persone che loro stessi conoscevano. E quindi, arrivando al versetto 1, Paolo descrive queste persone. Possiamo dire, li descrive affinché Timoteo possa avere un sano discernimento. La descrizione che Paolo dà al versetto 1 e 2 è una descrizione chiara, è una descrizione veritiera, è una descrizione precisa, obiettiva, di un apostata. Perché? Perché dice: ma lo Spirito dice esplicitamente. Possiamo dire, è lo Spirito Santo stesso che avverte la Chiesa riguardo a questo pericolo, l'apostasia. Possiamo dire, lo rivela in un modo chiaro, in un modo specifico, in un modo che non ci possono essere dubbi riguardo a ciò che sta succedendo. Questa anche non è un'opinione di Paolo, questo non è qualcosa che è da non considerare, ma questo è Dio stesso che ha rivelato questo alla sua Chiesa. E dice che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Questo lo dice lo Spirito Santo esplicitamente affinché Timoteo possa essere attento a quello che sta succedendo. Ovviamente non sappiamo dal passo, noi leggiamo, lo Spirito dice esplicitamente, pensiamo: ok, in che modo ha parlato Paolo? Non lo dice Paolo, può essere che Paolo lo aveva ricevuto questa rivelazione mentre lui scriveva, ispirato. Può essere anche che Paolo sta facendo riferimento a quello che altri apostoli avevano ricevuto riguardo questo tema dell'apostasia. Può essere anche che fa riferimento a ciò che erano le scritture. Gesù Cristo parla riguardo a questo, che tanti falsi cristi usciranno di mezzo a voi, tanti apostateranno. Ma il punto è che Paolo sta scrivendo qualcosa che lo Spirito Santo rivela affinché la Chiesa dia attenzione. Dio ha parlato e questo è qualcosa che deve essere ascoltato. E che cosa è? Che alcuni apostateranno. Quando? Nei tempi futuri. Nei tempi futuri può essere anche tradotto, o possiamo dire anche detto, come negli ultimi tempi. La Nuova Diodati dice che lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi. Questo è importante per noi. Perché? Perché Paolo sta parlando di qualcosa che sarebbe successo da quel momento in avanti, progressivamente fino alla fine. Sappiamo da Apocalisse che l'apostasia verrà durante la tribolazione, l'uomo di peccato, l'anticristo. Ma intanto Paolo sta mostrando che nel nostro tempo l'apostasia è presente. E perché dico che è importante? È importante perché noi viviamo in un tempo dove l'apostasia può manifestarsi all'interno della nostra Chiesa. Non è qualcosa che non ci può toccare. e possiamo vedere che questa apostasia già si trovava nel primo secolo. Perché? Di nuovo, capitolo 1, versetto 19. Alcuni avevano rinunziato e avevano fatto naufragio quanto alla fede. E Paolo, per, possiamo dire, per proteggere l'integrità, la verità della Chiesa, l'unità della Chiesa, perché la Chiesa non venga sviata, cosa fa? Vi mette fuori. Fuori la Chiesa, affinché, guardate bene, versetto 20, affinché imparino a non bestemmiare. La disciplina, possiamo dire, correttiva, affinché loro possano riconoscere che loro stanno sbagliando su ciò che è scritto, affinché possano rientrare. Se questo non accade, ovviamente manifestano la loro apostasia. Ma anche l'apostolo Giovanni, in prima Giovanni, non ho il riferimento da darvi, ma lui dice: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Perciò nel nostro tempo, l'ultima ora, dalla prima venuta di Cristo fino al ritorno di Cristo, noi viviamo in questo tempo, dove ci sarà l'apostasia. E pensate, Paolo sta dicendo questo sulla base di che cosa? Di ciò che lui ha detto al capitolo 3, versetti 14 a 16. La Chiesa è la colonna e sostegno della verità, ma in mezzo alla colonna e sostegno della verità ci saranno alcuni che apostateranno. Perciò Timoteo, mentre tu predicherai la verità, forse alcuni verranno fuori e si opporranno a ciò che tu stai dicendo. E tu devi saper gestirli. Come? Come lui dirà dal versetto 6 in avanti del capitolo 4, insegnando, avendo una vita pia, in modo che nessuno abbia nulla da dirti, affinché possiamo dire, coloro che contraddicono possano rimanere azzittiti. Molto importante questo. Alcuni apostateranno. Ed è anche da sottolineare che l'apostasia è un'azione. Non è qualcosa che accade e quella persona si trova in quella condizione. L'apostatare è un'azione dove la persona abbandona, dove la persona rinuncia deliberatamente alla verità presente nella scrittura. In Ebrei 3:12 l'autore dice: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Guardate che cosa porta uno a allontanarsi dal Dio vivente: un cuore malvagio e un cuore incredulo. E in quel tempo, come nei nostri tempi, dobbiamo sapere questo, che alcuni apostateranno dalla fede. Questa è una rivelazione chiara, una rivelazione veritiera, precisa, ma è anche obiettiva. Perché noi possiamo riconoscere quando una persona ha apostatato. Questo ovviamente non si vede subito, forse non si vedrà mai durante la vita di quella persona, ma si vedono, possiamo dire, le sue azioni che possono portare nel tempo a vedere che quella persona ha apostatato, se non è qualcosa di palese. Ma in tanti casi questo appare in un modo molto violento. E perché è obiettiva? Perché compiono due azioni: hanno abbandonato e poi, come dirà, hanno dato retta a. Quindi loro compiono questa azione. E non solo, loro si allontanano da che cosa? Dalla fede. Loro abbandonano non la salvezza, loro abbandonano la verità che li porta alla salvezza. Ecco perché sono pericolosi, ecco perché poi, quando loro rifiutano quella verità, non hanno più modo di ritornare. Per quale motivo? Perché hanno abbandonato quella verità che li doveva salvare. Possiamo pensare un po' a, non è lo stesso, alla bestemmia contro lo Spirito Santo quando Gesù era presente. La bestemmia contro lo Spirito Santo è accaduta solo quando Cristo era lì presente, che loro, vedendo, riconoscendo, che lui era il Messia, le opere dello Spirito Santo confermavano quello, la testimonianza del Padre nell'Antico Testamento mostrava chi era Gesù Cristo, e loro cosa fecero? Lo condannarono e lo crocificano, lo hanno crocifisso. E quindi l'apostata abbandona la fede, l'insieme delle verità della fede cristiana. E pensate a questo, l'apostata conosce queste cose, perché li abbandona. Ed ecco perché sono poi pericolosi all'interno della Chiesa, perché conoscendo queste verità li travisseranno, perché loro non le accettano più, e questo contaminerà la Chiesa. Ecco perché è così importante, noi vediamo, e tante volte leggiamo anche Seconda Pietro, riguardo anche Giuda, riguardo ai falsi insegnanti, ecco perché è importante. E ripeto, se noi non stiamo vivendo una situazione del genere, è solo per grazia. Perché questo accade ancora oggi. E quindi, l'apostata abbandona obiettivamente che cosa? La verità della fede cristiana. Come lo fanno? Guardate il versetto, dice, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Noi possiamo pensare, queste persone stanno adorando Satana, vedono qualcosa di satanista e dicono io voglio adorare quello perché sono dottrine di demoni. No, quello che Paolo sta dicendo, sta mostrando attraverso lo Spirito Santo, la vera fonte da dove proviene la falsa dottrina. Queste persone daranno retta, come si può vedere dopo, a che cosa? Versetto 2, all'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza. Loro ascolteranno questi uomini bugiardi, ma la dottrina che ascolteranno, che daranno retta, proviene da che cosa? Da spiriti seduttori e dottrine di demoni. Questo non è fantascienza, questo è verità. Paolo non sta dicendo che queste persone adoreranno Satana, ma che la fonte di ciò che loro presteranno attenzione, si può tradurre anche sì, dando retta, presteranno attenzione è a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Possiamo pensare a qualsiasi cosa che non sia conforme alla scrittura proviene da quella fonte. Prima Giovanni 4:6 dice: noi siamo da Dio, chi conosce il Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Giovanni sta facendo la distinzione: la verità proviene solo da Dio, tutto ciò che non è verità, la sua fonte non è in Dio, ma è dove? Dal nemico, dall'altra parte. E questo che sta dicendo Paolo è che non è un insegnamento sui demoni, ma un insegnamento da demoni. Pensate a queste persone, loro stanno abbandonando la verità, ciò che lo Spirito Santo ha rivelato per la loro salvezza, per abbracciare che cosa? Tutto l'opposto. Queste persone ad Efeso forse erano presenti all'interno della Chiesa. E cosa fanno? Abbandonano la fede? Danno retta al falso insegnamento? Che viene da chi? Da uomini bugiardi e da ipocriti. La Chiesa di Efeso aveva falsi insegnanti che erano uomini bugiardi e ipocriti. Il falso insegnante è sempre questo. Se uno non lo considera è perché ancora non lo ha conosciuto appieno. E nell'originale, quando dice che gli apostati saranno sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, nell'originale non c'è la parola sviati. Perciò la persona apostata che abbandona la fede, che dà attenzione al falso insegnamento, è, possiamo dire, abbandona questo per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna. Ecco anche il pericolo dei falsi insegnanti all'interno della Chiesa. Guardate, queste persone sono ipocriti il che indica una definizione dell'ipocrisia, uno sforzo cosciente e deliberato per ingannare. Noi pensiamo che l'essere ipocrita, noi vediamo i farisei e diciamo, loro sono ipocriti, ma anche tante volte noi commettiamo ipocrisia. E guardate la definizione, è uno sforzo cosciente e deliberato di ingannare e di comunicare qualcosa che veramente non sta succedendo nel nostro intento, nel nostro interno. Queste persone, questi falsi insegnanti da cui attingono coloro che apostatano, sono ipocriti. Vogliono che le loro bugie appaiano come la verità di Dio e citano persino la scrittura nel loro tentativo di convincere. Questi sono i falsi insegnanti. Ma anche gli apostati, coloro che rinnegano la fede, faranno lo stesso modo. Citeranno la scrittura e la travisseranno. Come possiamo vedere questo? Se noi ascoltiamo qualsiasi altra religione che non si conforma alla Bibbia, sappiamo che le religioni non si conformano alla Bibbia, non c'è una religione ma c'è una persona, Cristo, e quello che noi noteremo è questo, che citeranno anche tante volte la scrittura, ma la loro interpretazione è sbagliata. Dove porta quella dottrina non è dove Dio vuole che vada. Se ascoltiamo il Papa, lo diciamo tante volte, indica il peccato dell'uomo, il bisogno dell'uomo, ma quando arriva a dire ravvedetevi e credete nel Vangelo, nell'opera e vita di Gesù Cristo, indirizza a chi? Ai sacramenti? Alla Madonna? Mai a Cristo. E in questo caso gli apostati seguono l'ipocrisia di uomini bugiardi. Ascoltate, come dice uno studioso, non solo mentono, il che implica che sono consapevoli di trasmettere falsità, ma lo fanno anche ipocritamente, indicando che fingono deliberatamente di appartenere alla verità. Pertanto sono individui malvagi che con tutta la premeditazione e con cattive intenzioni trasmettono insegnamenti di cui loro stessi non credono e che sanno di essere false. Mi viene in mente il versetto che Paolo dice, ognuno dica la verità al suo prossimo. Questo accade nei falsi insegnanti, ma guardate quanto è importante che i membri della Chiesa non siano ipocriti. Perché il non essere ipocrita mostra che cosa? Che uno non vuole essere un apostata. Il fatto che uno dica la verità al suo prossimo indica che uno non vuole essere un bugiardo e quindi non desidera essere apostata. Questi falsi insegnanti che sviano e portano le persone all'apostasia, falsificano la verità e guardate come dice che sono segnati da un marchio nella propria coscienza. Perché noi vedendo delle persone che sono ipocriti e bugiardi, noi pensiamo come mai possono andare così avanti? La loro coscienza non li ferma. Ma infatti qua dice che sono segnati da un marchio nella propria coscienza. Noi ci aspetteremo che questa coscienza li riprendesse. La coscienza ci dona la sensibilità di sapere cosa è buono, cosa è male. Ci dona anche la moralità, l'immoralità. È qualcosa che Dio ha donato all'uomo, anche non credente, per discernere, possiamo dire la legge scritta nel proprio cuore dell'uomo, di discernere cosa è buono e cosa non è buono. L'uomo naturale cosa fa? Soffoca questa verità, soffoca la sua coscienza affinché non lo riprenda e va avanti. E nel caso dei falsi insegnanti, il fatto che siano segnati intende dire non solo che sono segnati, o possiamo andare più profondamente a questo, dicendo che sono stati cauterizzati, sono stati segnati da che cosa? Da qualcosa che li ha bruciati, al punto che loro sono insensibili alla loro coscienza. La parola per segnati fa riferimento anche all'essere stati bruciati con un ferro rovente fino alla perdita di ogni sensibilità. E noi tante volte ci possiamo chiedere, Benigni, come fa a ingannare così le persone? Perché lui ha una coscienza che non risponde più. sono stati cauterizzati. E per questo motivo loro possono prendere la verità, distorcerla e ingannare le persone. Tante cose su cui possiamo riflettere da questo che abbiamo visto. Due azioni compie la persona che apostata, apostaterà dalla fede. Abbandona la scrittura e si dà all'errore. Domanda per noi, per coloro che professano di essere stati salvati dal Signore Gesù Cristo. Perché abbiamo detto, la persona apostata è la persona che frequenta la Chiesa. Non stiamo parlando di una persona incredula che vive nel mondo, ma di persone che frequentano la Chiesa da anni, possiamo dire. Domanda per noi, cosa ritieni che sia vero? Cosa ritieni che sia vero? Ciò che è scritto? O ciò che è scritto, possiamo dire, importante all'inizio della nostra salvezza, ma adesso tu stai considerando altre cose. Perché questo è delicato. Noi possiamo iniziare, come sappiamo, anche la parabola dei seminatori. Ci sono quattro terreni. Il primo non dà frutto, il secondo, gli altri due sembrano che sia attichito e vivono e si conformano alla Chiesa, ma solo l'ultimo dà frutto. E in questo caso l'apostata non si trova nell'ultimo, si trova come qualsiasi altro non credente, alla differenza che conosce la verità. Perciò cosa ritieni che sia vero? Ciò che è scritto ancora? O stai leggermente andando fuori da ciò che è scritto e stai ritenendo che qualcosa al di fuori della scrittura è più importante di ciò che è scritto? Rifletti su questo, perché Timoteo, attraverso quello che le sta dicendo Paolo, gli aiuterà a sorvegliare e a stare attento. Lo stesso è per noi. Ecco perché noi sorvegliamo sull'insegnamento che viene fatto e sorvegliamo anche sulla vita spirituale delle persone che frequentano gli insegnamenti. Non è il legalismo. Un credente deve desiderare ascoltare la parola. Un credente che non desidera ascoltare la parola, tutta la sua vita spirituale viene messa in discussione. Il Salmo, i Salmi, è Salmo 119, quanto amo la tua parola è la mia delizia. Perciò una persona che si distacca dalla verità o che non considera la scrittura è qualcosa di cui uno deve stare attento. Un'altra verità, un'altra descrizione riguardo agli apostati, l'errore dottrinale che abbracciano. Versetto 3 dice che i falsi insegnanti ad Efeso, Paolo dice che avrebbero insegnato il non sposarsi, vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi. Questo è qualcosa che accadeva in quel tempo. Possiamo dire che versetto 1 e 2 parla di ciò che accadrà in tutti i tempi. Adesso Paolo sta facendo fuoco su ciò che accadeva ad Efeso, e quello che accadeva in quel tempo è che alcuni vietavano il matrimonio, gli ordinavano di astenersi da cibi. Il primo era legato a qualcosa di greco, al gnosticismo. Forse anche c'era una setta che si chiamavano gli Esseni, erano ebrei che si erano, possiamo dire, messi nel deserto, si erano separati da tutto e praticavano l'ascetismo, cioè il rinunciare a qualcosa per mostrare una più grande spiritualità. La seconda, l'astenersi da certi cibi, sembra che proveniva da ciò che è scritto nell'Antico Testamento, ma anche potrebbe fare anche riferimento ai gnostici. Ma senza entrare in profondità in queste cose, l'errore di questi falsi insegnanti riguardava il non fare determinate cose. E gli apostati abbracciavano questo. Possiamo dire, questo mostra che cosa? Che la persona che non è rinata, che non possiede lo Spirito Santo, vorrà mostrare la sua spiritualità non attraverso l'ubbidienza, l'amore alla parola, la frequenza alla chiesa, l'amore per i credenti, ma lo farà come? Attraverso opere che vorranno manifestare quella inesistente fede. in questo caso sarà il non fare alcune cose. Queste persone vogliono manifestare un'apparente religiosità. Lo sappiamo, il matrimonio è qualcosa di divino, è un dono da parte di Dio. Genesi 2:24 dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Cioè il matrimonio, sappiamo anche dalla Chiesa Cattolica che non permette questo, il matrimonio è una benedizione per l'uomo, è qualcosa che l'uomo ha bisogno. L'uomo, Dio lo vide che era solo e gli fece un aiuto. La donna fu creata affinché fosse accanto un uomo per essere il suo aiuto. Ma in questo caso il falso insegnante cosa farà? Andrà contro ciò che è scritto, insegnerà l'errore. La seconda, l'astinenza da certi cibi, poteva far riferimento alla legge di Mosè. Sappiamo che nella legge di Mosè si vietavano, o possiamo dire Israele non doveva mangiare certi alimenti che erano considerati impuri, ma il fatto era che questo era sotto l'antico patto. Cristo, quando ha inaugurato il nuovo patto sotto il quale noi stiamo, tutto ciò che era sulla legge di Mosè non ha più valore per noi, nel senso di ubbidienza. È parola di Dio, ma non dobbiamo ubbidire alle leggi alimentari di Israele. Perché? Perché queste leggi alimentari per Israele erano per sviluppare che cosa? La facoltà morale e anche il discernimento di Israele nel, ovviamente, separarsi dagli altri popoli. Israele, se avrebbe mangiato certi alimenti, li avrebbe portato ad avere comunione con altri popoli che li avrebbe sviato. E Dio mette queste distinzioni affinché Israele sia separato, anche affinché Israele potesse comprendere questo, come essere separato, essere distinti. Israele era stato messo da parte di Dio per essere il suo tesoro particolare. La condizione è: devi ubbidire alla mia legge. E perciò in questo caso quello che noi stiamo vedendo può essere che siano giudei che stavano vietando o chiedendo di astenersi da cibi. E quello che noi dobbiamo pensare è che un giudeo nel Nuovo Testamento che insegnava queste cose non li stava richiedendo ai credenti solo perché lui voleva ubbidire alla legge di Mosè, perciò lui non era aggiornato, ma la sua ubbidienza all'Antico Testamento era corretta. Queste persone che volevano ancora ubbidire alla legge di Mosè l'ubbidivano in un modo sbagliato, perché loro attraverso la legge volevano diventare giusti. Invece la legge doveva mostrare a loro che cosa? Che erano peccatori e che si dovevano affidare a Dio solo per fede, e la legge sarebbe stato il mezzo affinché loro potessero esprimere la loro fede, non il mezzo di salvezza. E perciò quello che imponevano alla Chiesa questi insegnanti era qualcosa che sviava i credenti, sviavano da che cosa? Da vivere una vita integra riguardo davanti a Gesù Cristo. Perché quello che vediamo è che questi precetti non sono precetti o comandamenti dati da Dio, sono precetti e comandamenti umani. Perché? Perché poi il passo stesso lo presenta, dirà che queste cose, versetto 3, il matrimonio e l'astenersi da cibi, Dio li ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Perciò la Chiesa stessa è la prima che non aderisce a queste cose, perché sanno che Dio li ha dati perché Dio sia glorificato, affinché la Chiesa possa ringraziare per il matrimonio, affinché la Chiesa possa ringraziare per ogni cibo che Dio ha dato. Invece i falsi insegnanti insegnano contrariamente alla scrittura e gli apostati abbracciano questo errore. Perché? Perché andando avanti Timoteo avrebbe visto chi avrebbe seguito i falsi insegnanti e chi si sarebbe conformato alla verità. Colui che apostata lascia la sana dottrina per seguire l'errore. Seconda Timoteo 4:2, Paolo dice a Timoteo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E poi guardate il versetto 3, dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prudito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E Paolo sta scrivendo a Timoteo 1 o 2 anni dopo la lettera che noi stiamo vedendo. La battaglia è difficile. E Paolo sta incoraggiando Timoteo affinché Timoteo rimanga fermo nella scrittura e nella chiesa si conformino a ciò che è scritto. Domanda: la tua obbedienza da che cosa è determinata? Perché ubbidisci? Quando tu dici io ubbidisco alla parola, perché stai ubbidendo? Perché è qualcosa che Dio dice? O possiamo anche chiederci in questo modo: la tua vita è determinata da quello che tu pensi che sia corretto al di sopra della scrittura? Perché l'apostata arriverà a un punto che considererà che cosa? Che ciò che pensa è più importante di ciò che è scritto. I liberali sono così. Interpretano la Bibbia non secondo l'autorità della Bibbia, ma secondo ciò che loro credono che dice la Bibbia. Considera questo, perché questo ci aiuta a che cosa? A esercitare il nostro discernimento. E l'ultima descrizione di Paolo riguarda la verità che gli apostati negano. La verità, perché il versetto 3 Paolo lo dice subito. Dice che queste persone, i falsi insegnanti, vieteranno queste cose, ordineranno di astenersi da cibi. E poi lui dice che Dio ha creato perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Perciò queste persone, gli apostati, negano la scrittura. Quando noi vediamo una persona che continuamente sta disubbidendo la scrittura e non mostra un pizzico di ubbidienza, questo è un avvertimento. Perché? Perché sta rinnegando ciò che è scritto. La persona che apostata è una persona che nega la verità. Questo non è solo incredulità, ma questo è un abbandono della verità per abbracciare l'errore, essendo a conoscenza riguardo a ciò che Dio vuole. Possiamo dire: più una persona frequenta la Chiesa, più ascolta verità, più riconosce ciò che Dio vuole per la sua vita, e più quella persona rifiuta e rifiuta e rifiuta e rifiuta, sta manifestando questa descrizione. Nega la verità. E anche il versetto 4 dirà: infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. E qua Paolo alla fine non sta dicendo che la parola di Dio e la preghiera muteranno qualcosa che possiamo dire è peccaminoso, ma quello che sta dicendo è che il credente, quelli che credono al versetto 3 e hanno conosciuto la verità, useranno con rendimento di grazia. Queste persone, quando saranno davanti a qualcosa che Dio ha dato a loro, loro attraverso la comprensione della parola di Dio e attraverso il ringraziamento in preghiera porterà a che questa cosa sia separata per ringraziare il Signore. Queste persone sono gli apostati. Domanda per noi: cosa pensi di ciò che è scritto? Cosa pensi? È qualcosa che tu stabilisci se questo è qualcosa da ubbidire, se questo è qualcosa che non voglio ubbidire? Perché una persona che frequenta e frequenta, 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 frequenta e non ubbidisce, arriva a un punto di che si trova in una cattiva posizione. E quella persona contraddirà la scrittura, forse non con la bocca, ma sì con i suoi fatti. nel modo, come dirà anche Paolo a Tito, che i falsi insegnanti rinnegano la verità con il loro comportamento. Non c'è vita spirituale nella persona che apostata. E questo ci dona a noi la convinzione di quanto sia importante di essere attaccato alla Scrittura. Perché pensate, anche come Timoteo, Paolo dice a Tito che cosa? Che un anziano che forse dovrà affrontare queste situazioni, Tito 1:9, deve essere attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Se questo è necessario per la persona che è davanti e deve, possiamo dire, fare la buona battaglia, pensate quanto sia necessario per ogni membro della Chiesa. Perché, come abbiamo visto, noi siamo nel tempo in cui alcuni apostateranno. Sono persone che abbandonano la vera fede e ascoltano l'errore. Sono persone che abbracciano l'errore dottrinale e sono persone che contraddicono quello che è scritto. Tu in quale posizione ti trovi? Perché alla fine questo riguarda il tuo cuore. L'apostata non si vede finché lascia la Chiesa. E come vediamo, 1 Timoteo 4:16, il fatto che una persona sia nella Chiesa è al fine che quella persona possa abbracciare per fede l'opera di Cristo, affinché possa ricevere il perdono dei suoi peccati e possa camminare in ubbidienza. La persona che rimane e rifiuta ciò che è scritto non si troverà mai dinanzi al Signore in quella condizione, ma si troverà separato da Dio, sotto l'ira di Dio, in attesa del giudizio. Paolo dirà a Timoteo: bada a te stesso. Questo è l'ammonimento per noi. Badiamo a noi stessi all'insegnamento, perché perseverando in queste cose saremo salvati e persevereremo fino alla fine. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per, Signore, la tua parola che è una lampada ai nostri piedi. Signore, ci esorta, ci riprende, ci corregge, ci istruisci, ci educa alle buone opere, ma anche allo stesso tempo, Signore, ci dona discernimento e ci conferma, Signore, che stiamo e abbiamo un timore per te. Desideriamo amarti, desideriamo seguirti, desideriamo che la tua parola sia quella che governa la nostra vita, per quello che tu hai fatto in Cristo. Lui non è solo il nostro Salvatore, Lui è il nostro Signore Salvatore, e di conseguenza noi ci sottomettiamo alla sua autorità e nella nostra vita desideriamo che Lui sia onorato e rappresentato per uomini e donne che camminano secondo ciò che è scritto. Signore, noi ti ringraziamo per questo dono, perché in noi stessi eravamo contrari a tutto questo, ma per grazia tua, Signore, ci hai donato amore per te, per la tua parola, affinché ti rispondiamo per ciò che hai fatto in Cristo. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.